Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti da Gloria Lauri Lucente, la sottoscritta, al programma settimanale di letteratura comparata. Qui in studio abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il professor Leonardo Quaresima, che è attualmente qui a Malta come ospite dell'Istituto di Cultura Italiana. Il professor Quaresima è professore ordinario di storia e critica del cinema presso l'Università degli Studi di Udine ed è anche presidente del corso di laurea DAMS presso lo stesso Ateneo. È direttore della rivista internazionale Bianco e Nero, la rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha pubblicato numerosi studi sul cinema italiano, sul cinema francese e sul cinema tedesco. Ha inoltre curato per la Biennale di Venezia il volume Il cinema e le altre arti e anche la decima musa, Il cinema e le altre arti. Ha recentemente pubblicato l'edizione critica di From Caligari to Hitler di Siegfried Krakauer e un numero monografico di Bianco e Nero nel 2005 sulle teorie del cinema muto italiano. Qui nello studio di Campus FM ho anche accanto a me il mio collega, il dottor Ivan Callus, docente di letteratura inglese nella facoltà di lettere, e il dottor Callus farà anche lui delle domande al professor Quaresima. Prima di tutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito. Grazie.
Qui abbiamo tante domande da fare.
Che mi intimidiscono, dicevo subito, spero di essere all'altezza.
Ma ne sono sicura.
Perdoneranno qualche decisione, momento di difficoltà.
Invece la colpa è anche sua, perché abbiamo preso anche spunto per queste domande alcuni dei suoi studi. Quindi...
Spero di essere all'altezza dei miei studi, d'accordo.
Ecco. E infatti prendiamo come spunto per la nostra primissima domanda, la splendida edizione che lei ha curato nel 2004 per la Princeton University Press dello studio di Siegfried Krakauer, From Caligari to Hitler. Ci può parlare di questa figura di Krakauer e anche del suo approccio metodologico?
Sì, è un'operazione che è durata qualche anno e molto complessa, perché il libro è ritenuto un classico degli studi sul cinema, e non soltanto, è un libro letto da colleghi di sociologia o colleghi di storia, e non soltanto da storici del cinema. Il libro esce in America nel 1947, ha subito solleva grandi discussioni di tipo contraddittorio. Il libro è stato molto apprezzato. Molto apprezzato in una tradizione di studi, diciamo, collegata alla sinistra, in Europa in particolare, in Italia. Il libro in Italia viene tradotto prestissimo, nel 1954, e Krakauer viene un po' adottato proprio dalla sinistra marxista, in Italia. Alcuni brani di questo libro, come del successivo Teoria del cinema, vengono pubblicati su Cinema Nuovo prima che il libro esca. Ci sono dei viaggi di Krakauer in Italia, insomma c'è questa operazione di annessione che ha fatto la fortuna di Krakauer e anche la sfortuna, nel momento in cui la tradizione critica, che faceva riferimento appunto alla tradizione marxista eccetera, è un po' entrata in crisi, ha un po' segnato il passo. E Krakauer è stato considerato a lungo come un sociologo, che era una delle componenti della sua formazione, ma per via proprio di questa lettura marxista un po' meccanica, un po' così superficiale, approssimativa, neanche superficiale, approssimativa, diciamo, compiuta in maniera affrettata per proprio il piacere e anche l'utilità di annettere uno studioso di questo tipo. Dicevo, la sua lettura ha risentito di una delle idee del libro, che non è soltanto, che non è l'unica, però, in base alla quale, in sostanza, i film di un determinato periodo possono essere pensati come film che rispecchiano, è già questo termine,
termine certo, dobbiamo stare attentissimi,
in cui dietro c'è la figura di Lukács,
appunto,
e c'è il modo con cui Lukács in particolare è stato letto e adottato,
certo,
dalla sinistra marxista. Insomma, l'idea che i film in qualche modo corrispondono a quelle che sono le quella che è una particolare situazione storica e che possono essere utilizzati per interpretare, per meglio anche conoscere e valutare quella situazione storica. Lui parla soprattutto dei film degli anni venti, del periodo weimariano, e la sua idea è che questi film interpretano, lui dice anche nel titolo, tendenze psicologiche, le tendenze psicologiche di questa sorta di inconscio collettivo, che può essere così applicato un po' in maniera anche qui non proprio precisissima, no? Trasferendo delle,
certo,
nozioni,
sì,
freudiane dal singolo soggetto a un soggetto collettivo. Però, e dunque allora, l'idea che ci sia la possibilità di collegare questi film a questa sorta di inconscio collettivo e che dunque i film interpretino due delle tendenze contraddittorie che la Germania esprimeva in quegli anni: da una parte una tendenza che andava verso l'anarchia, che andava verso un rifiuto di ogni sistema così, non solo di ogni sistema totalitario, ma proprio un rifiuto delle regole qualunque esse fossero, e dall'altra invece una tendenza opposta che andava verso un'accettazione fin troppo supina, fin troppo acritica dell'ordine. E dunque, da una parte il caos, dice lui, e dall'altra il totalitarismo, l'anarchia e il movimento nascente hitleriano che avrebbe portato al nazismo. Tutto questo è molto schematico, tanto più se raccontato come l'ho fatto adesso io, però le cose diventano più interessanti e meno, appunto, schematiche se si tiene conto che in realtà Krakauer non fa riferimento a semplicemente a un inconscio collettivo, semplicemente allo spirito tedesco o alla cultura tedesca o all'anima tedesca e altre nozioni che pure affiorano nel suo libro, ma si tiene conto del fatto che lui fa riferimento soprattutto a una precisa classe sociale, a un ceto preciso che è quello che lui aveva studiato da sociologo, il ceto medio, il ceto degli impiegati, degli insegnanti, la piccola borghesia e così via. Allora, se applicato a un gruppo sociale preciso, questo tipo di considerazioni acquista un valore completamente diverso, nel senso che si tratta più di una cosa così un po' irrazionale come lo spirito tedesco, l'anima tedesca, ma della situazione e delle trasformazioni di gruppi sociali precisi, i quali effettivamente in quella fase attraversano hanno uno sviluppo delle trasformazioni fortissime, si assiste alla proletarizzazione, è vero, di questi ceti che perdono i privilegi che avevano nella Germania guglielmina. Da un punto di vista, diciamo così, delle forze trainanti in termini sociali, questi ceti costituiscono una delle componenti principali della Germania di quegli anni, e dunque se è possibile stabilire un rapporto tra i film degli anni venti e la dinamica sociale di questi ceti, le conclusioni a cui si può arrivare hanno un interesse che è completamente diverso. E da questo punto di vista partendo proprio dalle analisi che lui aveva compiuto in termini sociologici, in particolare il ceto degli impiegati, credo che esistano effettivamente dei rapporti, delle connessioni che un'analisi di questi film può mettere in luce. Può mettere in luce non solo da un punto di vista però, come dire, contenutistico, tematico.
Beh, certo, sì.
Altro rimprovero che è stato mosso a Krakow, cioè aver scritto questo libro partendo, prendendo in considerazione quasi esclusivamente le trame dei film, le storie, il plot, quello che avviene in questi film. In realtà non è quello che lui fa, lui tiene conto di questi elementi, ma avendo una formazione molto ricca e raffinata da questo punto di vista, lui aveva scritto nei primi anni 20 un libro su Simmel, aveva una frequentazione assidua dei testi di Panofsky, quindi ha una formazione che è contemporaneamente fenomenologica dall'altra, e Simmel dal punto di vista delle trasformazioni della stessa fenomenologia è una delle personalità più avanzate e addirittura sperimentali, con quest'idea che la superficie, no, rende conto dei fenomeni profondi, e con questa capacità straordinaria che Simmel aveva di associare, di mettere assieme i fenomeni più disparati e all'apparenza più scollegati tra loro, la moda, il comportamento privato, quotidiano, con i grandi fenomeni storici o di costume. Quindi, da una parte la fenomenologia di Simmel, dall'altra il metodo iconografico, iconologico di Panofsky, dall'altro ancora la sua formazione di sociologo, anche sociologo empirico, in realtà lui non era un sociologo empirico, ma insomma era in grado di studiare quasi in termini anche statistici proprio i comportamenti di determinate classi sociali. Tutto questo confluisce in questo libro e gli dà una, come dire, capacità di penetrazione che da una parte rende conto così degli interessi sociologici e degli interessi di chi successivamente da questo punto di vista può utilizzare questi film per interrogarsi sulla situazione sociale della Germania di quegli anni, ma gli mette in mano degli strumenti che gli consentono anche di interpretare in maniera straordinariamente affinata i film in questione. Sono i classici del cinema muto, i classici di Murnau, di Fritz Lang, di Pabst, di Lubitsch e così via, a tal punto che il suo libro resta oggi una lettura fondamentale anche per lo studioso di cinema che non si occupi di questioni di sociologia, non si occupi di questioni rapporto tra cinema e storia, studi il cinema semplicemente da un punto di vista analitico o estetico, e anche questo studioso, se non altro per appunto il cinema muto tedesco, non può fare a meno di leggere questo libro. Quindi si trattava in questa edizione un po' di liberare Krakauer di queste incrostazioni che erano derivate appunto da queste tendenze critiche degli anni 60-70 legate alla sinistra e alla sinistra marxista. Si trattava di liberare Krakauer di questa nomea di semplice sociologo del cinema, di studioso dei plot, dei temi, delle situazioni, sì, ma non delle anche componenti specifiche del linguaggio cinematografico invece, e di rivalutare invece questi aspetti e rivalutare la sua lettura critica dei film, così, che sono tra i film più importanti della storia del cinema tra anni 20 e anni 30.
Sono Gloria Lauri Lucente e state ascoltando il programma settimanale di Letteratura Comparata. Qui nello studio di Campus FM ho accanto a me il mio collega, il dottor Ivan Callus, con il quale sto intervistando il professor Leonardo Quaresima dell'Università di Udine. Insieme sentiremo un brano musicale di Astor Piazzolla. Thank you. E adesso prendo come spunto invece una conferenza che lei ha fatto all'Istituto di Cultura, in cui lei ha parlato di un adattamento filmico di Gianni Amelio, e Gianni Amelio ha trasposto sullo schermo il romanzo Porte Aperte di Leonardo Sciascia. Adesso, quali elementi secondo lei rendono un libro particolarmente filmabile o particolarmente adattabile? Perché i romanzi di Sciascia, come sappiamo, hanno una serie di elementi che già in nuce contengono forse alcuni elementi che possono essere più facilmente trasportati sullo schermo. Quali sono questi elementi? Ci sono libri che sono più adattabili o più filmabili?
È difficile rispondere, è difficile generalizzare e il caso di Sciascia che lei ricordava è un caso a suo modo paradossale, perché è verissimo quello che diceva lei sulla qualità cinematografica spesso della scrittura di Sciascia, che sappiamo bene era un appassionato di cinema, sì, e che dunque conosceva il cinema molto, poi, quasi dall'interno, sì, e quasi come uno specialista, quindi sì, non era, voglio dire, semplicemente una questione di suggestioni, come
era il suo alfabeto,
come spesso, esatto, come spesso accade per tanti scrittori, cui il cinema rimane una suggestione, ma che non hanno, come dire, una competenza approfondita, reale, di quelli che sono gli strumenti poi, certo, del linguaggio cinematografico. Sciascia l'aveva, però forse appunto paradossalmente Porte Aperte è forse il film, è forse il romanzo meno filmabile da questo punto di vista, perché è romanzo, quasi d'accordo o non d'accordo, ma
no,
è un romanzo che
è vero,
in cui azione quasi non ce n'è.
Sì.
Quel poco di azione che c'è è filtrata attraverso i dialoghi o il ricordo o addirittura una sorta di monologo interiore. Del protagonista. Quindi da questo punto di vista, offerto, voglio dire, a uno sceneggiatore, è probabilmente una materia ostica e difficile da trattare, che smentisce l'idea che la apparente filmabilità, intesa come qualità cinematografica già presente, già manifesta in un testo letterario, costituisca un elemento di vantaggio, costituisca un ausilio. Potremmo stilare una piccola casistica in cui, come dire, valga il principio opposto, come sappiamo valere il principio opposto nel caso della qualità estetica dei testi letterari, no? C'è questa regola molto semplice che sempre viene ricordata, ma che sembra funzionare, per cui i film migliori tratti da testi letterari sono tratti da testi minori o che hanno qualità letterarie discutibili,
sì, sì,
o assai scarse, mentre nel caso di testi che sono testi importanti d'autore con qualità letterarie molto significative, questi testi hanno dato luogo a dei film mediocri, sbagliati o che si sono rivelati dei fallimenti. Da questo punto di vista, dunque, può darsi anche che valga una regola analoga, come dicevo, per cui il testo che sembra meno filmabile possa dar luogo al film più interessante e riuscito, e il testo letterario più filmabile, che all'apparenza già contiene dispiegata tutta la sceneggiatura, poi dia luogo a una cosa, come dire, mediocre, illustrativa. Mi vengono in mente adesso.
Io non ho
casi,
paura, a me viene in mente, non lo so.
Come esempio negativo.
Negativo.
Come esempio
appunto,
negativo.
Ecco,
adesso vengono
sì,
in mente esempi, come dire, più alti di quelli di Amaniti.
Sì,
allora sì, sarebbe
piaciuto. Se Conrad, voglio dire, in cui, quando si ricavano film dai romanzi di Conrad che sembrano parlare di storie, di mare, d'avventura, che okay, abbiamo delle cose sì, illustrative, piene di scenari suggestivi, ma di scarsa, autentica riuscita. E quando magari abbiamo a che fare con testi tratti da Conrad, quelli, come dire, più cerebrali, quelli più studiati, quelli più da come dire, narratore sperimentale, possono venire fuori i risultati più interessanti.
Allora, proprio su questo tema, sarebbe giusto dire che paradossalmente quello che potrebbe essere il più filmabile è il non filmabile. O forse questa è un'asserzione del genere, del genere forse sarebbe anche essa riduttiva.
In base a quello che dicevo, no, e mi viene ancora in mente un esempio tratto da Conrad, Cuore di tenebra, tutti sappiamo, è un racconto che è così mirabile perché si pone proprio questa questione limite del non dicibile. Di fronte a questo vortice oscuro, nero, che è l'orrore, che lui chiama l'orrore, su questo non si riesce a raccontare, non si riesce addirittura a parlare. Ci sono diversi film o progetti di film che sono ispirati a questo racconto, e per esempio quello di Coppola, Apocalypse Now, e che sono riusciti proprio a partire dall'orrore, per definizione potremmo dire non filmabile. Eppure, sulla base di questa sfida, che è una sfida, certamente, da questa sfida possono nascere, voglio dire, operazioni molto più interessanti e stimolanti di quelle che invece si affidano a questa sorta di sceneggiatura cinematografica già immanente al testo letterario, che è già presente, già squadernata nel testo letterario. Probabilmente l'esito lì è meno felice perché viene meno questa componente del rischio, della sfida, di mettersi alla prova con qualcosa che sembra così lontano dalle possibilità e dagli obiettivi del cinema. In quel caso probabilmente c'è più impegno, c'è più inventiva, e questo di più poi si ritrova e si riscuote al momento in cui il film viene realizzato. Vuol dire che lì l'intelligenza è più viva ed è al lavoro, mentre quando il romanzo è una sorta appunto di sceneggiatura già pronta, forse l'intelligenza viene meno e ci si affida più alla routine dare forma visiva a un racconto che ha già questa qualità visiva.
Sì, qui è anche interessante il libro di Paul Auster, no? The Book of Illusions, dove si parla di un direttore, dove il libro ha già queste sceneggiature. Il libro è fatto infatti di una serie di sceneggiature che poi non vanno filmati. Ma comunque, i confini fra letteratura e cinema stanno diventando sempre più fluidi. Molti scrittori adottano delle strategie narrative cinematografiche nella loro scrittura, come i plot ben elaborati, uno stile scarno, o la prevalenza del dialogo sulla descrizione. Esiste inoltre il fenomeno inverso, vale a dire il fenomeno della novelizzazione, su cui farà un seminario qui all'università. Ci può parlare di questa fluidità sempre più marcata fra la letteratura di una parte e il cinema dell'altra?
Sì, il tema è straordinariamente interessante perché riguarda, credo, la situazione, cioè quello che si muove di più vivo nella letteratura contemporanea, anche se è un fenomeno che viene da lontano, perché insomma dal momento della nascita del cinema l'attrazione che questo nuovo mezzo ha suscitato su scrittori intellettuali, scrittori di teatro, così, è stata fortissima in tutte le culture, in tutti i paesi, e l'attrazione è stata proprio per questa capacità del cinema di proporre delle soluzioni linguistiche, il simultaneismo, il montaggio, l'uso libero del tempo, il dinamismo delle strutture narrative non lineari e così via, che a tanti generazioni di scrittori hanno fatto pensare appunto alla possibilità di svecchiare, di finalmente immettere nella letteratura una linfa nuova e dalle caratteristiche nuove, spesso con molta ingenuità, con riuscita diversa, differente, ma insomma con questa grande spinta di fondo, che riguarda in sostanza un po' questo legame del cinema con la modernità e questo legame così stretto e della letteratura e questa ambizione della letteratura a rappresentare, a esprimere la modernità stessa. Dunque il cinema doveva per forza entrare, essere fatto suo dalla letteratura. Per cui lei parlava prima di Oster, Paul Oster è uno di quegli scrittori, che uno dei tanti scrittori che ha questa qualità, possiede questa qualità letteraria, e le sue relazioni col cinema non riguardano solo il fatto che i suoi libri, come ricordava lei, parlano spesso di cinema, di questo libro straordinario in cui lui immagina, no, racconta la storia di uno studioso che decide di scrivere una monografia su un grande autore del cinema comico, e nel libro è pubblicato un intero capitolo di questo libro presunto su questo autore del comico che, tutti sanno, non esiste, è una invenzione di Paul Oster, e questo capitolo che lui inserisce nel suo libro, io credo possa essere adottato nei corsi universitari come un trattato sul comico cinematografico, così forte la capacità di Oster di interpretare appunto il cinema. In Italia è capitato un fenomeno analogo per il cosiddetto movimento dei cannibali, che hanno tratto dalla letteratura, l'innesco è stato Pulp Fiction di Tarantino, ma il punto di partenza poi è stata appunto la letteratura poliziesca, horror, noir americana, cosiddetti romanzi da edicola della stazione, di consumo dell'industria culturale, per compiere un'operazione che secondo me è stata un'operazione interessante e davvero sperimentale di rinnovamento della letteratura italiana. Quanto questo poi, tornando alla questione di partenza, costituisca poi un vantaggio, un momento in cui, come nel caso di Salvatore, se si decide di trarre un film da uno di questi romanzi, onestamente non saprei, e se dovessi giudicare dall'esito del film di Salvatore, sospenderei il giudizio.
Allora, abbiamo concluso la prima intervista con il professor Quaresima e continuiamo appunto la nostra discussione la prossima settimana, nella seconda parte appunto del nostro programma Laboratorio Letterario. Grazie.